Buon pomeriggio a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Lunedì 22 aprile, tra qualche minuto andiamo con Impatto e ci scusiamo per il consueto ritardo.
Chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertè Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Allora comincia Impatto, brevemente la scaletta della puntata odierna e con gli aggiornamenti su quello che riguarda il caso rifiuti nel Lazio. Continueremo con alcune notizie sull'arsenico presente nelle acque della nostra regione e poi ci dilungheremo sulla questione del digestato prodotto dagli impianti a biogas e a biomassa. Concluderemo la trasmissione ricordando un paio di appuntamenti per questo fine settimana, insomma per questa settimana che vede poi anche il 25 aprile. E quindi insomma tra un secondo cominciamo la puntata di Impatto di oggi. E allora in trasmissione con la scaletta su appunto un breve riepilogo su quello che sta succedendo sul quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e la partita più grande che c'è su questo settore dell'economia della regione che è il post Malagrotta. Diciamo subito che la campagna elettorale per il Comune di Roma vede più che altro bocce ferme dal punto di vista amministrativo e di esecuzione dei vari progetti messi in campo e voluti dalle passate giunte regionali. Si aspetta l'esito delle elezioni comunali, ma intanto insomma fioccano le polemiche tra i vari candidati a sindaco per la città di Roma sulle responsabilità relative al disastroso stato della raccolta dei rifiuti, dello smaltimento dei rifiuti, dell'assoluta incapacità di avviare una raccolta differenziata all'interno della città di Roma, in un rimpallo abbastanza noioso di accuse che poi francamente insomma è evidente, insomma l'argomento viene utilizzato in maniera strumentale per farsi campagna elettorale. Sappiamo bene che le responsabilità sono largamente diffuse tra i vari schieramenti politici e infatti si polemizza su questioni pressoché irrilevanti e non si parla invece delle questioni spinose come appunto il post Malagrotta e tutte le conseguenze che avrà che avranno le scelte che verranno prese nei prossimi mesi dal nuovo sindaco e dalla nuova giunta regionale. Quindi praticamente l'unica notizia degna di nota è che altre 300 tonnellate di rifiuti non trattati lasceranno la regione e andranno in Abruzzo perché insomma la regione si è resa disponibile a trattare 300 tonnellate di rifiuti che la discarica di Malagrotta non può accogliere. La discarica di Malagrotta dall'11 aprile accoglie solo rifiuti trattati. Poi insomma sul trattamento dei rifiuti ne abbiamo parlato spesso, sappiamo bene che razza di truffa sia quella del trattamento dei rifiuti e di assoluta fumo negli occhi rispetto alle reali problematiche che si vivono, le popolazioni che vivono intorno alle discariche, ma tant'è, insomma la regione Abruzzo ha scelto dietro l'autocompenso di prendere questi rifiuti e di trattarli e insomma scongiurando così, come titolano i giornali, l'emergenza, la tanto paventata emergenza nella città di Roma. Nel frattempo abbiamo contattato Daniele del coordinamento Noinch perché insomma ci teniamo a farci fare un riepilogo di quello che è successo e che sta succedendo invece nel quadrante dei Castelli Romani in relazione al progetto di inceneritore che si vuole ancora costruire nel comune di Albano. Lo scorso 6 aprile c'è stata una grande manifestazione che insomma aveva una piattaforma abbastanza chiara sia di opposizione al progetto sia di rivendicazione di tutta una serie di atti dovuti da parte delle amministrazioni, dell'amministrazione comunale e del bacino della discarica, il bacino dei comuni che servono da discarica, tutte insomma atti per ora evasi e incompiuti da parte delle amministrazioni che però insomma risultano essere dei passaggi molto importanti se insomma come affermano le istituzioni vogliono veramente impedire che questo progetto vada a termine e insomma ci facciamo raccontare un po' quali contraddizioni emergono dal comportamento istituzionale proprio in relazione al progetto di inceneritore. Pronto Daniele, ci senti?
Sì, ciao Paolo.
Ciao, insomma parlavamo appunto della manifestazione dello scorso 6 aprile, del fatto che insomma contro l'inceneritore, contro il progetto di inceneritore, contro la discarica, ma insomma anche per far sì che tutta una serie di aspetti relativi alla gestione dei rifiuti e all'opposizione al progetto di inceneritore vengano concretizzati, perché insomma se no si parla a vanvera quando si dice di essere contro il progetto di inceneritore e poi magari le uniche due o tre cosette che si possono mettere in campo non si fanno. Ormai insomma è passato parecchio tempo, ma conviene insomma rinfrescarci la memoria su queste questioni alquanto spinose che l'amministrazione comunale d'Albano e il bacino dei sindaci continua a ignorare.
Sì, guarda, hai detto bene Paolo, intanto il corteo del 6 aprile è andato non bene e benissimo, insomma c'è stata una partecipazione straordinaria, è stato l'11° corteo, quindi è veramente un gran bel risultato, ma ci siamo trovati nei giorni immediatamente successivi ad affrontare una serie di emergenze che però non riguardano tanto e soltanto il nostro quadrante dei Castelli Romani. Pensate che pochi giorni dopo il 6 aprile, quindi appena 10 giorni fa, 12 giorni fa, sul Messaggero Cronaca di Roma è emersa una notizia che insomma era nota più che altro agli addetti ai lavori del mondo giudiziario e se ne parlava quindi tanto, ma finalmente è emersa anche sulla stampa. L'ingegner Fabio Ermolli, che è il direttore attuale dell'Arpalazzo Servizi Suoli, Rifiuti e Bonifiche della provincia di Roma, è indagato per abuso d'ufficio dalla Procura di Roma.
Senti Daniele, ripeti un attimo chi è l'ingegnere Ermolli, perché insomma è una figura abbastanza importante nel funzionamento.
Guarda, l'ingegner Fabio Ermolli è l'attuale direttore dell'ARPA Lazio e si occupa in modo particolare del servizio rifiuti e bonifiche di tutta la provincia di Roma, quindi è colui che firma e controfirma tutte le analisi, quindi tutti in una volta per i funzionamenti di tutte le discariche di Roma e provincia. Quindi questo personaggio sembrerebbe, insomma, dopo aver vinto il concorso, quindi dopo essere diventato il direttore dell'area rifiuti di Roma e provincia per conto dell'ARPA Lazio, quindi per l'ente pubblico che dovrebbe certificare appunto il corretto funzionamento delle discariche di Roma e provincia, dopo appunto aver assunto questo ruolo dentro un ente pubblico, avrebbe a quanto pare tesi che sostiene anche Ferroni pubblicamente, insomma, per difendersi, avrebbe richiesto proprio al magnate dei rifiuti della Regione Lazio, Magliastroni, di avere qualche incarico privato, perché insomma non ce la faceva a portare avanti col solo stipendio di funzionario pubblico le spese familiari e cose varie. Addirittura questo personaggio è stato già a capo anche di aziende del gruppo Cerroni, quindi tanto per intenderci, insomma, questo è intanto un problema, quindi, che non riguarda soltanto l'area dei Castelli Romani, ma riguarda appunto Roma e provincia, tutti i siti appunto in cui vengono smaltiti i rifiuti di Roma e provincia. Ma poi un altro dato inquietante che invece riguarda in modo particolare il quadrante dei Castelli Romani è il fatto innanzitutto che tutte le analisi degli ultimi anni che abbiamo a disposizione sono firmate, controfirmate e certificate da questo ingegnere Fabio Ermolli, che risulta ancora adesso direttore, quindi in carica dell'area rifiuti dell'ARPA Lazio, cosa insomma che non ce l'assicura per niente, e cosa ancora peggiore, se non ci crederete, anche se non ci crederete, che le ultime analisi che abbiamo a disposizione della discarica di Roncigliano, le analisi appunto delle acque di falda, quindi dei cosiddetti pozzi spia interni alla discarica, sono datate 18 novembre 2011. Quindi stiamo parlando di tanti mesi fa, quindi più di un anno fa, e questo è un problema perché insomma la legge quadro, la numero 36 del 2003, che disciplina il funzionamento delle discariche, prevede che almeno una volta all'anno, quindi almeno ogni 12 mesi, c'è proprio scritto, leggo testualmente, è necessario rilevare approfonditamente i livelli di inquinamento delle acque sotterranee, poi anche della terra e così via. Quindi insomma noi ci troviamo con insomma, dal 18 novembre 2011, a differenza di quanto previsto dalla legge, quindi è passato più di un anno, non sappiamo le condizioni delle acque di falda, quindi dei pozzi spia che si trovano in discarica, e quelli che abbiamo a disposizione del 18 novembre 2011 attestavano dei livelli gravissimi e irreversibili di inquinamento su tutta una serie di parametri. Tra l'altro queste analisi sono firmata dall'ingegnere Molli, che secondo appunto il Messaggero sarebbe coinvolto da un'indagine molto pesante della Procura di Roma, insomma cosa che non ce l'assicura, e per di più insomma ci troviamo con un altro problema sempre relativo appunto alle acque di falda, ovvero il sindaco di Albano, che ha piena competenza amministrativa, non vuole procedere a dare incarica ad un ente pubblico di svolgere appunto delle analisi approfondite sul sito, che noi invece stiamo richiedendo ormai veramente da tantissimo tempo, e che ci potrebbero tornare utili sia al TAR e al Consiglio di Stato, dove sono ancora pendenti, quindi in corso, due procedimenti amministrativi, e sia pure alla Regione Lazio, dove si dovrebbe discutere quanto prima, cosa che stiamo chiedendo anche in questo caso da diversi mesi, la riapertura della procedura di autorizzazione ambientale e l'annullamento assoluto, totale, di un atto appunto dell'autorizzazione integrata ambientale, che è quello che di fatto dà il via libera all'avvio del cantiere.
Senti Daniele, quindi insomma la luce di quello che ci stai dicendo insomma fa da sé che non le istituzioni e anche insomma tutta la popolazione non ha assolutamente un quadro oggettivo e non compromesso da clientelismi vari di dell'inquinamento sotto la discarica di Roncigliano, proprio per le convivenze che l'ente pubblico che doveva fare le operazioni di controllo ha con il gestore della discarica. Quindi probabilmente la situazione è molto più grave di quella che invece abbiamo documentato fino al 2010.
Beh sì, di sicuro, ecco, Cerroni si è difeso, ma intendo per si è difeso di fronte alla stampa, almeno questo è noto, perché insomma quello che avviene poi in Procura Roma non lo sappiamo, ma Cerroni si è difeso pubblicamente, insomma, dopo queste indiscrezioni, mostrando le lettere che ha ricevuto dall'ingegnere Ermolli, il direttore dell'Art Palazzo e Servizi Rifiuti, lettere con le quali appunto questo ingegnere Ermolli chiedeva allo stesso Cerroni di avere degli incarichi privati, nonostante contemporaneamente fosse un dirigente di ente pubblico che fra l'altro deve proprio certificare il corretto funzionamento delle discariche che sono tutte di sua proprietà, e mostrando fra l'altro, lo stesso Cerroni ha mostrato anche addirittura la lettera del suo avvocato Avilio Presutti, che gli sconsigliava di assumere, anche se con consulenze private, proprio l'ingegnere Ermolli, per evitare pericolosissimi contatti che avrebbero potuto costituire per entrambi i reati penali, penali pesantissimi. Quindi di fatto noi ci troviamo con le indagini della procura che procedono con tempi lunghissimi, e con un direttore dell'area rifiuti dell'Art Palazzo che dovrebbe certificare la bontà delle analisi, che rimane in carica, che non ci risulta essere soggetta a nessuna azione disciplinare, quindi non garantisce veramente niente nessuno, soprattutto in un sistema che qualcuno giustamente sulla stampa ha chiamato sistema criminale, che è quello appunto della gestione dei rifiuti, e con le controparti pubbliche, vi ricordo insomma i sindaci, tanto per dirne una, che a novembre scorso i 10 sindaci del bacino dei Castelli Romani, subito dopo il penultimo corteo del Noish, sono stati, insomma, hanno ricevuto una lettera firmata da Mario Cerroni che li bacchettava pesantemente, li redarguiva per aver partecipato al corteo Noish. Nessuno ha mai risposto a quella lettera, quindi tanto per dire qual è il sistema. Il sindaco di Albano, che ha piena competenza amministrativa, negli altri hanno intenzione di procedere a un'analisi approfondita della qualità delle acque sotto la discarica, cosa che potrebbero fare veramente in poche settimane, insomma tecnicamente si chiama caratterizzazione geologica e idrogeologica interna al sito, in realtà si tratta di un'analisi molto approfondita della qualità delle acque dei pozzi spia, quindi dei pozzi interni alla discarica, che sono proprio per legge istituiti per verificare che il funzionamento della discarica avvenga correttamente senza inquinare appunto le falde acquifere che si trovano sotto il sito, e per verificare anche il livello di inquinamento dei terreni. Purtroppo ecco, sappiamo che i sindaci non si muovono, tra l'altro insomma domani noi terremo un sit-in proprio sotto la sede del Comune d'Albano, domani martedì 23 aprile alle 16.30 in punto, e cercheremo di capire ad esempio un dato molto importante, i 10 comuni del bacino, a cominciare da quello d'Albano che ospita questa discarica, quanti debiti vantano nei confronti del magnate dei rifiuti Cerroni. Quindi sappiamo che ci sono dei debiti importanti che i comuni insomma hanno accumulato nel corso degli anni, e sappiamo pure insomma che lo strumento del debito, lo strumento proprio il ricatto del debito, viene utilizzato troppo spesso da Cerroni per in un certo senso condizionare pesantemente poi le scelte delle istituzioni della parte pubblica. Noi ci ritroviamo ancora con il sindaco d'Albano che nonostante il progetto del ricevitore sia più attivo che mai, continua a fischiare e non porta avanti a livello amministrativo due appunto atti che sono fondamentali e rinunciabili per portare avanti la vertenza con efficacia, ovvero, ve lo ricordo appunto, procedere immediatamente con la caratterizzazione geologica e idrogeologica interna al sito della discarica, quindi con un'analisi approfondita della qualità delle acque e dei terreni interni al sito, e poi con una immediata richiesta alla Regione Lazio di riapertura e annullamento poi successivamente della procedura di autorizzazione ambientale. Tra l'altro insomma c'è anche il nuovo presidente Zingaretti, che è passato anche per la campagna elettorale qui ad Albano, che fa parte insomma, mi risulta, dello stesso partito del sindaco d'Albano, quindi i contatti dovrebbero essere più facili, invece insomma passano i mesi di atti concreti non ce ne sono, e quindi abbiamo pensato domani di vista insomma la necessità, in un periodo in cui i cantieri, insomma ecco, i prossimi mesi sono i mesi migliori proprio per cominciare con i cantieri, per scongiurare ancora una volta il rischio di avvio reale del cantiere per la costruzione dei ricevitori dei Castelli Romani, che risulta a livello amministrativo assolutamente approvato, quindi il cantiere potrebbe partire a breve, insomma nei prossimi giorni. Ci sarà il prossimo 7 maggio un'ennesima udienza al Consiglio di Stato, ma insomma per noi importante non è questo rimballo di situazioni, far parlare, consigli di Stato, il punto principale è bloccare, annullare definitivamente l'autorizzazione ambientale e chiudere definitivamente la partita inceneritore dei Castelli Romani. Siamo sicuri di potercela fare, ma è ancora necessaria appunto la pressione pesante sulle parti amministrative e politiche, che invece continuano a cicciare e a portare avanti insomma delle situazioni contraddittorie che sono del tutto inaccettabili insomma per il comitato Noisci.
Allora Daniele, ti ringraziamo per insomma aver fatto un quadro della situazione per quanto riguarda il progetto di inceneritore ad Albano, e ci risentiamo magari le prossime settimane se ci sono novità, e un arrivederci.
Sì, grazie mille, a domani.
Ciao.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Passiamo adesso invece alla questione dell'arsenico, una questione che nonostante la gravità in cui la nostra regione si trova in realtà non fa passare molte informazioni in generale. La settimana scorsa è uscita una notizia nuova, ma comunque sia ancora molto confusa, poco chiara, insomma dai dati molto incerti, dal momento che l'Istituto Superiore di Sanità sta a quanto pare effettuando un biomonitoraggio i cui risultati ancora non sono ufficiali, e che insomma anche proprio la stessa ricerca continua ad andare avanti. E però questi dati insomma hanno lanciato un grande allarme tra le popolazioni, soprattutto quelle del Viterbese e dei Castelli Romani, dal momento che questa ricerca effettuata su 45 comuni del Viterbese e 5 della provincia di Roma è un, diciamo, un monitoraggio sulla presenza dell'arsenico negli abitanti e nei cibi presenti in queste zone, e a quanto pare insomma effettivamente si sono rintracciati alti livelli di arsenico in particolare nel pane, quindi una notizia che ovviamente ha suscitato un gran allarme della popolazione, e a cui insomma l'Istituto Superiore di Sanità ha subito risposto cercando di minimizzare anche il significato di questa ricerca. E insomma, da un lato infatti è stato affermato che comunque sia l'arsenico non è entrato nella catena alimentare, ma se è presente nel pane lo è perché appunto per fare il pane viene usata l'acqua corrente, quindi l'acqua inquinata dall'arsenico. E poi da un lato poi l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un'affermazione molto buffa, dal momento che ha specificato che i rischi connessi all'assunzione di arsenico non sono immediati né indifferenziati, quindi diciamo la scoperta dell'acqua calda, dal momento che tutti quanti sappiamo che l'arsenico comunque è un cancerogeno di classe A, quindi molto, molto pericoloso, fa ammalare per accumulo e non per la prima assunzione, quindi è un problema dal momento che si tratta di un metallo in qualche modo accumulandosi nel corpo poi può diventare cancerogeno, e poi indifferenziato anche perché insomma è normale che ci sono tipi di persone in cui l'accumulo può essere più pericoloso che in altri, non so, pensiamo già ad ammalati, ad anziani, a bambini, ovviamente sono persone più vulnerabili a questo tipo di inquinamento.
Sì, beh, di solito le conseguenze dell'accumulo d'arsenico colpiscono o gli apparati legati appunto alla riproduzione, oppure l'accumulo è visibile proprio sulla pelle sotto forma di macchie, e quindi provocando tumori sulla pelle e robe di questo genere. Ricordiamo pure agli ascoltatori che il 31 dicembre del 2012 è scaduta l'ennesima e ultima deroga sugli inquinanti dell'arsenico. L'arsenico presente nelle acque poteva raggiungere un valore di 20 mg. Il 31 dicembre è scaduta microgrammi, il 31 dicembre 2012 è scaduta questa deroga e adesso il livello di arsenico nelle acque deve per norma di legge stare sotto i 10 microgrammi. Logicamente molte zone di questa regione i pozzi hanno livelli di arsenico superiori ai 10 microgrammi e quindi si è dovuti procedere alla chiusura di pozzi, e comunque sia a uno strascico di polemiche proprio per l'inadeguatezza di tutto l'inadeguatezza degli interventi per ripristinare una situazione sanitaria insomma degna di questo nome. E insomma la regione Lazio sotto la giunta Polverini praticamente non ha fatto nulla oltre che grandi proclami.
Sì, tra l'altro infatti possiamo dire che nonostante appunto c'è stata questa scadenza il 31 dicembre, al di là dei proclami fatti anche proprio intorno a quella data, per cui si parlava del fatto che si sarebbero stati creati tutta una serie di impianti per la dearsenificazione dell'acqua, addirittura entro il 31 marzo si diceva, tra l'altro riportammo noi la puntata dell'anno scorso, arsenico e vecchi merletti, no? Però nonostante ciò in realtà siamo ad aprile e Zingaretti parla di una nuova data, parla del 31 giugno mi sembra come prossima scadenza, no il 30 giugno come data insomma per la fine dell'ultima azione insomma degli interventi stabiliti, però ancora ad oggi in realtà non si sa neanche bene quali saranno questi interventi, dal momento che questi impianti di cui parlavamo poco fa tra l'altro sono impianti a loro volta molto pericolosi, dal momento che quello che fanno è separare questa parte pesante dall'acqua e creare da un lato un'acqua anche molto povera e dall'altro invece un rifiuto speciale molto inquinante che poi insomma vorremmo anche capire dove va a finire, perché se poi lo stesso inquinante va a finire in un tombino è ovvio che noi creiamo un territorio ulteriormente più inquinato degli altri, perché accumuliamo tutto l'inquinamento delle acque in un territorio più ampio, in un territorio più piccolo.
Eh sì, insomma, i rischi relativi a questi impianti per dearsenificare l'acqua l'abbiamo raccontati nelle puntate precedenti, è sicuramente una prospettiva inadeguata per ripristinare invece i livelli di potabilità delle acque, l'unici interventi compatibili con il territorio per ripristinare la potabilità delle acque sarebbe una moratoria assoluta delle costruzioni, delle edificazioni, proprio perché la cementificazione del territorio ha provocato l'impoverimento delle falde e ha costretto la popolazione a scavare pozzi sempre più in profondità e inevitabilmente a raccogliere acqua con la presenza dei metalli pesanti, perché insomma quest'acqua viene da molto profondità.
concludiamo questa tematica sull'acqua lanciando tra l'altro i prossimi aggiornamenti della prossima settimana, dal momento che proprio lunedì 29 aprile, quindi il prossimo lunedì, ci dovrebbe essere, da quel che ne sappiamo, un'assemblea dei sindaci del bacino della provincia di Roma proprio sulla tematica del Lato, insomma, per gestire Lato stesso, Lato 2, e i rapporti con la multinazionale Acea. Quindi avremo maggiori aggiornamenti, speriamo attraverso qualche collegamento con non so, qualche comitato dell'acqua locale che segue la questione e
per adesso capiremo anche su quanto riguarda la qualità delle acque e le tariffazioni, perché insomma l'acqua non potabile non si paga.
E saltiamo quindi dall'acqua al digestato e andiamo a parlare appunto del risultato di ciò che esce fuori dagli impianti a biogas.
Sì, insomma, abbiamo raccontato da questi microfoni di questi stupendi impianti che vogliono aprire su tutto il territorio nazionale, ma parecchi, insomma, in questa regione. Il digestato, il prodotto della lavorazione della frazione umida dei rifiuti, insomma, abbiamo trovato parecchie notiziole sul web di impianti di questo tipo che vengono chiusi dalle istituzioni per evidenti problemi ambientali e, insomma, i problemi ci sono e sono legati proprio al fatto che questi impianti sono tutt'altro che bio.
Sì, dunque uno di solito pensa, vabbè, dentro questa specie di barilotti ci metto solamente sfalci di potature, tutta roba verde, non può uscire qualcosa di tremendo da questo tipo di lavorazione. In realtà questa è una lavorazione anaerobica, nel senso che si mette in carenza di ossigeno, si mette tutto questo materiale organico all'interno di questi silos e lo si lascia fermentare a 60 gradi per circa 1-2 mesi, a seconda della tipologia merceologica dei rifiuti trattati, appunto dei codici CER che entrano dentro, quindi se sono fanghi zootecnici, fanghi da depuratori o sfalci di putature o anche volendo il FOS ottenuto dagli impianti TMB.
Una robina che è una delizia, insomma.
Sì, teoricamente determinate cose non ci potrebbero entrare, però in realtà molte persone maliziose affermano che ci vadano a finire. E qui abbiamo proprio una notiziola che ci racconta di che tipo di roba va a finire in questo tipo di impianti, che sono impianti che appunto fermentano questa roba per ottenere un gas che è per il 60% metano, per il 40% chi lo sa,
che serve per produrre energia elettrica,
sì,
ed incassare i soldini dei contributi.
Bei soldini dei contributi verdi. Calcola che questo impianto viene pagato circa un milione di euro e ne incassa circa 14 anni di contributi verdi. Quindi bastano pochi anni per sì, un paio d'anni, 2-3 anni per rientrare delle spese e poi è tutto guadagno. Allora, nel comune di Limena, in provincia di Padova, invece, sembra che in un impianto che doveva accogliere solamente reflui zootecnici, quindi cacca di vacca, raccolti dedicati, quindi probabilmente mais o altre cose, che chissà da dove vengono, e questo è tutta un'altra serie di problemi di cui parleremo dopo, pare che siano state trovate tracce consistenti di PCB, cioè policlorobifenili, che sono una serie di sostanze che venivano utilizzate soprattutto negli anni 70 per isolanti, lubrificanti, vernici e pesticidi, che hanno gravissime conseguenze sulla salute umana e quindi soprattutto sul sistema immunitario, e quindi sono state vietate a partire dagli anni 80 in poi. Ora, che siano state trovate dei policlorobifenili all'interno del digestato di questo impianto, che è stato quindi bloccato dal comune che ha imposto la messa in sicurezza appunto del digestato sia liquido che solido che si trova all'interno delle vasche, non sappiamo bene come ci sia andata a finire, cioè chi pensa maliziosamente che potrebbe provenire da qualche rifiuto pericoloso, qualche scarto di bonifica di altri territori.
E quindi in generale qualunque tipo di fango industriale prodotto da una lavorazione industriale può finire tranquillamente dentro questi impianti e produrre quella quantità di gas da bruciare, per poi però, cosa qui insomma la truffa del bio si fa veramente drammatica, perché poi il digestato viene spacciato come fertilizzante compost che insomma oltre a contaminare i terreni poco altro può fare.
Sì, gli inquinanti che ci possono andare a finire non sono solamente inquinanti tossici chimici, ma anche inquinanti biologici.
Sì, infatti è una notizia recente quella che ci dice che quasi un terzo del mais italiano prodotto nel 2012 è cancerogeno.
E già questa di notizia
già, sì, insomma, questa
un po' inquietante.
È una notizia abbastanza inquietante. Cancerogeno perché è contaminato da una tossina, aflatossina il nome, che è prodotta da un fungo che si chiama Aspergillus. Che sostanzialmente insomma la presenza di questo fungo sarebbe dovuta alla grande siccità della scorsa estate, insomma così ci dicono. Però qual è insomma la grande idea per risollevare appunto questa situazione già di per sé drammatica? È quella di mettere appunto tutto questo mais cancerogeno, di buttarlo negli impianti a biomasse. Infatti sia la regione Lombardia e quella del Veneto e dell'Emilia Romagna hanno accettato appunto la proposta di smaltire tutto questo mais all'interno dei propri impianti a biogas e quindi appunto come abbiamo detto prima attraverso questo processo che è chiamato digestione anaerobica si produce da una parte il gas che poi verrà bruciato e col quale si produrrà energia e dall'altra parte questo famigerato digestato. E il quale poi tra l'altro appunto si vuole riutilizzare per concimare i terreni. Però il problema insomma è che fine fa questa tossina che appunto all'interno del mais attraverso la digestione anaerobica scompare o rimane lì? Secondo l'Università di Milano alla fine del processo di digestione aerobica appunto queste aflatossine si dovrebbero degradare, però invece secondo un altro parere che ci sembra anche insomma un po' più critico e appunto secondo Stefano Montanari in realtà la questione insomma è un po' più complessa, a parte appunto che questi studi insomma non sono proprio certi, quindi già insomma lanciarsi in un'operazione del genere senza avere insomma un minimo di garanzie è abbastanza rischioso. E invece appunto Stefano Montanari afferma che sebbene magari appunto queste tossine attraverso la digestione si possano degradare, così non vale invece per il fungo che le produce, che invece resiste a situazioni ambientali estreme e quindi probabilmente anche appunto alla digestione anaerobica. Quindi scomparirebbero appunto queste tossine, ma la causa principale, cioè quello che lo produce, il fungo no, e quindi una volta ributtati sui terreni si riavrebbe appunto di nuovo questo problema, anzi totalmente amplificato perché è stato sparso su tutti gli altri terreni ancora di più.
Qui insomma ci viene da pensare, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, guarda caso, sono le tre regioni con il più alto numero di impianti per le lavorazioni da biogas e biomasse.
Ed anche la più alta concentrazione di ossidi d'azoto nell'atmosfera.
Quindi, insomma, un sano vivere. E quindi cercare di sfruttare anche la tragedia degli agricoltori della pianura padana, ormai pesantissimamente inquinata, che devono svendere i loro raccolti agli impianti a biomassa, a biogas, perché non li possono mettere sul mercato agroalimentare in quanto contaminati da questo fungo che rende il mais cancerogeno. Insomma, questo sistema rischia di innescare un problema ancora più grande, perché poi ogni altro raccolto sarà cancerogeno e non potrà far altro che essere digestato negli impianti a biogas e a biomassa, insomma, causando una tragedia forse spaventosa. Si parla di contaminare gran parte dei suoli dedicati all'agricoltura proprio con il residuo della digestione anaerobica. Quindi, insomma, un'operazione sicuramente da contrastare su tutto il territorio, e quindi rilanceremo le mobilitazioni dei comitati contro questi impianti, almeno qui nella nostra regione, visto che di progetti su questo, sulla regione Lazio, ne fioccano a centinaia.
Perdonateci se sfumiamo quasi immediatamente la canzone, ma siamo in estremo ritardo e niente, ne approfittiamo appunto per parlare di un ciclo di incontri sulla gestione di rifiuti che si sta svolgendo a Fisica, e appunto il prossimo appuntamento è domani alle ore 16 in aula Conversi al vecchio edificio di Fisica, e si parlerà per l'appunto dei famigerati inceneritori.
Sì, dunque abbiamo ritenuto necessario organizzare questo ciclo di incontri proprio perché la tematica è sempre più pressante, e di supercazzole su questo argomento ne girano tantissime. Lo scorso incontro abbiamo parlato di discariche ed impianti di MB ed abbiamo visto come alla fine la discarica non sia altro che un grosso digestore anaerobico, e abbiamo un attimo analizzato le varie mafie che speculano su questo tema, e domani andremo a parlare di inceneritori, quindi approfondiremo un minimo il tipo di tecnologie per tutti i compagni che vogliano un attimo essere edotti sull'argomento, e abbiamo anche invitato la dottoressa Patrizia Gentilini, che è un medico dell'ISDE, esperta in analisi epidemiologiche appunto di impianti inquinanti.
Quindi l'iniziativa sarà divisa in due fasi, una relativa alla progettistica e l'altra ai danni alla salute.
Beh, di solito le iniziative hanno prima un'introduzione introduzione all'argomento dal punto di vista politico soprattutto, poi viene seguita da un paio di interventi tecnici. In questo caso abbiamo la dottoressa Patrizia Gentilini, e poi parleremo anche noi un po' degli impianti, soprattutto gli impianti a gassificazione di Malagrotta ed Albano, e poi gli incontri di solito si chiudono con un dibattito aperto in cui si tenta di tirare le fila e di discutere appunto con il pubblico il più possibile.
Sì, poi tra l'altro appunto è un ciclo che comprende appunto quattro incontri. Il primo è stato sulle discariche, appunto martedì prossimo, cioè domani, ci sarà l'incontro sugli inceneritori. Poi ce ne sarà uno su biogas e biomasse, di cui abbiamo appena parlato.
A cui sarà molto importante che molti compagni partecipino, perché evidentemente
c'è un po' di confusione
sull'argomento. Molta confusione sull'argomento.
E quindi sì, appunto è importante studiare bene appunto di che cosa si tratta. E infine appunto un incontro conclusivo con tutti i movimenti territoriali per tirare un po' le somme e cercare appunto anche di proporre una sorta di alternativa.
Anche dal punto di vista di organizzazione sociale, legata alla proposta che questi movimenti, proposta politica che questo tipo di movimenti di resistenza sui territori fanno. E ricordiamo quindi l'appuntamento per domani nel Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma alle ore 4 in Aula Conversi.
E poi per qualsiasi tipo di informazione potete consultare il sito officinafisica.noblogs.org.
E chiudo con gli appuntamenti ricordando per giovedì 25 aprile, non è insomma una iniziativa relativa all'anniversario della liberazione, ma è una passeggiata archeologica con appuntamento alle 10 di mattina in piazza Togliatti a Santa Maria delle Mole a Marino, passeggiata archeologica sui siti che vogliono essere insomma soggetti a una pesantissima speculazione edilizia, dove invece è presente tutto un ricco, cioè tutta una serie di reperti archeologici anche di notevole importanza che vengono valorizzati dal Comitato Stop Cemento attraverso questa passeggiata che vede l'appuntamento alle 10 di mattina di giovedì 25 aprile nella piazza di Santa Maria delle Mole a Marino. Allora, un saluto e un arrivederci a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa e a chi è privato della propria libertà.
Ricordiamo rapidamente l'email per chi vuole contattarci, che è impatto@ondarossa.info.